Grazie, buonasera a tutti. Beh, direi che sulla storia di Matilde di Canossa vi ho abbastanza intrattenuto finora e quindi forse oggi mi concentrerò soprattutto sugli aspetti leggendari, alcuni dei quali in realtà però ho già richiamato anche negli incontri precedenti, per esempio l'ultima volta il collegamento tra Matilde di Canossa e la fondazione dell'Università di Bologna, che come vi dicevo è una bellissima invenzione della tradizione che si basa su dati effettivamente storici, ma che in effetti ha individuato un anno, il 1088, che in realtà è appunto un'invenzione e che nell'elaborazione poi di alcuni studiosi ha trovato addirittura un ruolo per Matilde, perché Matilde fa rinnovare i libri legali e quindi con una certa così disinvoltura si passa a cercare di individuarle un ruolo in questa fondazione. Allora, Matilde contessa, per grazia di Dio se è qualcosa. Matilde muore il 24 luglio del 1115, presso una corte che attualmente si trova nell'attuale Bondanazzo di Reggio. Di Reggiolo, che è appunto un paese in provincia di Reggio. Abbiamo naturalmente un capitolo molto sentito di Donizone, del suo biografo, che non so se lo ricordate, ma io avevo richiamato durante il primo incontro perché appunto lui dice: io mi apprestavo a concludere quest'opera che volevo offrire a Matilde rilegata nel modo più bello quando sono praticamente venuto meno, perché sono venuto a sapere che Matilde è spirata e quindi che la contessa che ha abbellito questo mondo con la sua giustizia, con la sua purezza, con la sua temperanza, con il suo coraggio, non esiste più. Finalmente, dovrebbe dire un buon cristiano, un buon cattolico, è finalmente arrivata alla casa del padre, ma io però affranto appunto depongo di fatto la penna, tant'è che noi abbiamo un codice molto bello, che è quello che riteniamo essere originale, da cui sono tratte anche le miniature che io vi ho riproposto continuamente, che vedete anche qui, che però appunto non ha una bella rilegatura. Come descrive la morte di Matilde Donizone? Chiaramente, lo ripeto per l'ultima volta perché appunto è l'ultimo incontro, è una fonte orientata e quindi è la morte quasi di una santa. Prima Donizone si lascia andare a una sorta di invettiva quasi, ovvero dall'Italia con la morte di Matilde di fatto è morta anche la giustizia, quindi chi terrà a bada questi vassalli, questi signori così litigiosi, chi riuscirà a mantenere nella società cristiana un ordine, l'ordine voluto da Dio? Appunto l'interrogativo è quello che più lo agita e che più lo affligge. Poi Donizone ci racconta proprio cosa accade nei giorni, anzi in realtà nei mesi precedenti la malattia di Matilde e la morte di Matilde, perché Matilde arriva a Bondanazzo di Reggiolo con l'abate di Cluny, Ponzio di Cluny, che era uno degli altissimi dignitari ecclesiastici del tempo. L'abbazia di Cluny godeva di un rapporto preferenziale con la Santa Sede, quindi appunto era davvero accompagnata da uno degli ecclesiastici più eminenti in Europa in quel momento, e si ferma con Ponzio di Cluny già indebolita dalla malattia. E Ponzio di Cluny di notte si alza per cantare i salmi, perché è quello che ci si aspetta appunto dall'abate di Cluny. E Matilde stessa si alza, anche se è così debole, forse anche questa sua devozione portata davvero, non dico alle estreme conseguenze, ma appunto lei si sente di dover agire come l'abate di Cluny, forse anche questa sua devozione peggiora le sue condizioni. Matilde vorrebbe rispettare il digiuno, ma naturalmente tutti glielo sconsigliano, è già così debole, allora lei non digiuna, però decide di ospitare alla mensa della corte dove si trova un numero più alto di poveri possibile, e cerca appunto di compensare questa sua mancanza del digiuno con atti di carità. Si confessa, naturalmente dona tutti i suoi beni alla Chiesa, e questo è un punto che in realtà riguarda più la storia successiva, è un punto che è molto dibattuto, perché questo è quello che ci dice Donizone, che chiaramente agiva e comunque, essendo un ecclesiastico, rivendicava un'eredità che in realtà poi è stata molto, molto contesa, molto dibattuta e che non era così automatica. Quindi Donizione lo dice, ma la donazione dei beni matildici alla Chiesa è un tema che dopo sarà appunto oggetto di contese, di lotte e di anche negoziazioni più che di riflessioni. Comunque Donizione ci dice questo, Donizione ci dice anche che Matilde ordina la liberazione di un gran numero di servi, quindi fa una serie di azioni che riflettono la sua santità. Sta malata 7 mesi, qualcuno ha supposto, anzi no, Donizione lo dice che aveva la gotta, quindi giace inferma per 7 mesi, addirittura fa erigere una chiesetta, una cappella per poter ascoltare la messa stando distesa. E poi il 24 luglio 1115 muore, ovviamente circondata dai massimi dignitari, addirittura Ponzio di Cluny, ovviamente appunto nella chiusa del suo poema Donizione ce la fa intravedere salire ai più alti livelli del paradiso e della vita eterna. Noi abbiamo una serie di documenti che appoggiano anche la descrizione di Donizione, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto, il marcato aspetto spirituale, no? Sappiamo che la stessa Matilde, in un documento del 6 maggio del 1115, parla della sua malattia. Noi abbiamo 139 documenti, fra lettere e altri atti, che sono stati pubblicati proprio e che contengono la firma di Matilde, di fatto. Quindi Matilde dice di essere affetta da questo grave morbo. Matilde da qualche anno si preoccupava della sua sorte dopo la morte, tant'è vero che in un codice importante noi ritroviamo un accordo siglato da Matilde e dall'abate del monastero di San Benedetto in Polirone, in cui lei chiede ai monaci di San Benedetto di celebrare ogni anno l'anniversario della sua morte con lo stesso tipo di ufficio liturgico che veniva riservato agli abati. Quindi Matilde stessa accredita dopo la sua morte una sua immagine di badessa o comunque di donna di chiesa, quindi questa sì è leggenda ma è anche storia, ovvero il fatto che Matilde si sentisse o volesse passare in questa fase della sua vita anche appunto in maniera forte come una sorta di ecclesiastica. E poi chiede anche ai monaci di garantire l'elemosina generale nell'anniversario della sua morte e poi di ospitare un povero alla mensa ogni giorno in suo ricordo. Quindi diciamo che si prepara per tempo. Dopodiché, Dei gratia sicquid est, è la sua firma. Ve l'ho fatta rivedere tante e tante volte. Per grazia di Dio sei qualcosa. Ed è un riferimento alla prima lettera ai Corinti di San Paolo. Quindi anche qui c'è un aspetto storico importante, no? Ovvero il fatto che ci sia il riferimento paolino proprio per accreditarsi di nuovo, per legittimarsi, è una specie di affermazione da un lato di umiltà, perché io sono qualcosa per grazia di Dio, dall'altro questa frase sottolinea, come dire, la mia spiritualità perfetta e anche intransigente. Questa formula poi ha anche un altro risvolto, veniva usata anche dalla madre Beatrice di Lorena e peraltro era una formula che veniva utilizzata per legittimare appunto forme di potere anomale, cioè di solito chi si firmava per grazia di Dio se sono qualcosa era qualcuno che rispetto alla gerarchia della società, come dire, si trovava in una posizione non aderente alla normalità, appunto una donna, e anche Beatrice era una donna che si trova a essere duchessa, dux, ducatrix, come un uomo, si trova ad agire appunto come agirebbe un uomo. E quindi questo aspetto della sua morte, eccoci qua, appunto, si lega poi strettamente a un aspetto leggendario. Allora, sì, appunto, costruttrice e protettrice di chiese è Matilde. Cioè, come si sviluppa la leggenda matildica dalla sua morte in poi? Ci sono elementi che vengono già elaborati lì per lì, a partire dal momento della morte, ci sono elementi che invece vengono elaborati in epoche successive, li vedremo molto brevemente, e ci sono aspetti che tuttora fanno parte appunto di una elaborazione in qualche modo mitico-leggendaria. Una cosa interessante da dire subito è però che le leggende, o comunque le narrazioni su Matilde, si ispirano proprio a fatti meravigliosi, cioè raccontano fatti meravigliosi. Molto presto la narrazione su Matilde, anche quando Matilde era morta da poco tempo, non si attacca a aspetti storici, a eventi che pure dovevano essere così presenti, ma prende Matilde come esempio di donna potentissima e appunto costruttrice di chiese e la porta avanti appunto come tale. Tant'è vero che, per esempio, possiamo trovare in una serie di cronache questa frasi di questo tipo: questa contessa Matilda fu di tanta potenza che con lo imperatore fece molte molte battaglie ed ebbe più vittorie. Quindi tutto il problema, i rapporti, il papa, i beni matildici, fu potentissima, ebbe molte battaglie e ebbe molte vittorie. Era ricchissima e tutte le offerse alla chiesa del beato Pietro. E ancora oggi tutte quelle cose si chiamano appunto patrimonio di San Pietro. Ecco, questo aspetto è quello che già Donizone sottolinea e che viene portato avanti. Quindi, a partire dal XII-XIII secolo, potentissima, ha combattuto contro l'imperatore, soprattutto ha dato tutti i suoi beni alla Chiesa, e a questo riferimento ricorrente si collega una serie di leggende che vedono Matilde anche costruttrice di chiese. Abbiamo proprio la cosiddetta leggenda delle 100 chiese. Matilde, infatti, avrebbe voluto costruire 100 chiese perché dopo avrebbe potuto celebrare la messa. Ed è una leggenda che è diffusa nell'Appennino reggiano, modenese, bolognese, quindi nelle zone matildiche per eccellenza, a partire dall'inizio del Cinquecento. Capite? Se costruisce 100 chiese celebrerà la messa, è un insieme leggendario che mette il suo ruolo di donna, cioè il suo essere una donna, però il suo ruolo fondamentale a fianco dei papi e della Chiesa, e però mette in campo anche un tabù, perché una donna non può dire messa, e quindi qui c'è anche, come dire, una leggenda che però non è totalmente favorevole a Matilde. Sì, Matilde che dona tutti i beni alla Chiesa, Matilde che alla fine muore quasi come una santa, Matilde che però vuole costruire le chiese perché vuole approfittare del suo potere e celebrare messe. Abbiamo molte versioni di questa leggenda. In una Matilde ne costruisce 99 e poi muore. E quindi mi sembra abbastanza evidente appunto il fatto che si tratti di un tabù e che quindi, come dire, è un'elaborazione che non è molto lusinghiera per Matilde, no? Ancora, mentre sta costruendo l'ultima, c'è un terremoto che fa crollare la chiesa appena costruita e il monastero, e quindi Matilde giustamente interpreta il segno divino come lo deve interpretare e smette di costruire la chiesa. Ancora, avrebbe ottenuto, secondo, sempre vi sto raccontando appunto le leggende che girano sempre però su questo nucleo, costruttrice di chiese, avrebbe effettivamente ottenuto di celebrare la messa dopo aver costruito in questo caso tanti castelli, secondo questa versione. Quanti sono i giorni dell'anno? Però a un certo punto si sarebbe sbagliata in una frase in latino e sarebbe morta sul colpo. Quindi questa in effetti è una leggenda nera. Ancora, avrebbe detto messa il giorno di Natale addirittura in una pieve, in una parrocchia, nell'Appennino Parmense, ma quando si chinò sull'ostia Matilde vide apparire sulla tovaglia dell'altare una serpe e quindi svenne. Diciamo che tutte queste leggende di fatto rielaborano questa presenza femminile di fianco al papato che non era vista bene neanche dai contemporanei. Ricordate quella citazione del senato di donne da cui Gregorio VII è completamente oberato, no? E quindi, insomma, questo aspetto si vede anche qui, cioè è una rielaborazione popolare molto molto, diciamo, diluita di questa così di questo non approvare questo ruolo assunto da Matilde. Ancora, Matilde avrebbe costruito in un giorno, in una chiesa, un monastero, ai piedi del Monte Cusna, sempre nel Reggiano, per poter dire questa famosa messa. Però Gregorio VII avrebbe saputo di questo sacrilegio e quindi le avrebbe mandato un monaco con la minaccia di scomunicarla. Allora Matilde, che aveva costruito la chiesa facendo così, durante il giorno, durante la notte avrebbe fatto così, il monastero sarebbe crollato, le pietre sarebbero scese giù per la valle lungo un pendio che tuttora viene chiamato Monte della Contessa. Quindi vedete appunto quanti aspetti di questa leggenda che però potremmo definire leggenda nera. Ci sono altre leggende meno negative e peraltro diffuse non solamente negli Appennini emiliani, ma anche in Toscana, nel Mugello. Matilde sarebbe stata colei che ha promosso la coltivazione della castagna, dalla cui farina si trae il pane dei poveri, e quindi da questo punto di vista sarebbe una benefattrice, mentre a Casciana, in provincia di Pisa, avrebbe scoperto le terme, perché lei aveva un merlo vecchio, molto acciaccato, che però a un certo punto continua a tornare da Matilde. Quindi vedete anche l'ingenuità di questo tipo di elaborazione popolare, che mette una nobilissima donna aristocratica, però la inserisce all'interno di un contesto leggendario che prende dalla realtà quotidiana, naturalmente, di classi più umili, di classi rurali, no? E quindi questo merlo tornava sempre più vispo, quindi Matilde dice ai suoi servitori di seguirlo, e i suoi servitori vedono che lui si abbevera da questa fonte di acqua calda e dopo è tutto ringalluzzito, e quindi da quel momento in poi nascono le terme di Casciana. E queste sono tutte leggende che voi trovate, cioè non è che, certo, sono molto locali effettivamente, però è anche importante che sopravvivano così a lungo nel corso dei secoli, anche se a livello locale, perché evidentemente riflettono una presenza nel mito, che è una credenza che attraversa tanti secoli rimanendo vitale. Quindi evidentemente questo mito di Matilde c'è, anche se perde qualsiasi contatto con la storia effettiva nella quale Matilde è stata coinvolta, che Matilde ha vissuto e che abbiamo conosciuto in questi incontri. Quindi Matilde lascia tutti i beni alla chiesa, Matilde costruttrice di chiese, che però sì, è una leggenda non proprio bianca, è una leggenda più nera. Abbiamo una Matilde però importantissima e famosa, che è la Matilde di Dante, perché negli ultimi 5 canti del Purgatorio compare questa donna Matilda che ha il compito di immergere nel fiume Letè, che è il fiume che cancella il ricordo del peccato nelle anime che hanno espiato, che si sono purificate, e ha il compito appunto di accompagnarle al paradiso. Ora, naturalmente io non penso di esaurire il tema di chi fosse Matilda oggi pomeriggio, perché è uno dei grandi temi della critica dantesca, e potete immaginare quanta produzione di scritti accademici e non sia stata fatta su questo, proprio sia su chi era Matilda e sia su che cosa Matilda doveva simboleggiare. In realtà però fin dai primi critici danteschi, dal primo critico, che è Jacopo della Lana, c'è un riconoscimento, per cui sì, Jacopo della Lana appunto dice che questa Matilda era la contessa Matilda, proba, savia e virtuosa. E lo stesso Pietro Alighieri, figlio di Dante, dice sì, era la contessa Matilde. Quindi c'è una immediatezza di attribuzione a Matilde di Canossa, per essere lei la Matilda di Dante, che è molto vicina al poema. In realtà però, se noi andiamo a vedere ciò che si conosceva di Matilde quando Dante scrive, quindi tra la fine del 200 e l'inizio del 300, non si conosceva molto di più di quello che vi ho detto, cioè potentissima, combatte contro l'imperatore, lascia tutti i beni alla chiesa. Quindi se anche davvero Dante avesse pensato a Matilde di Canossa, però probabilmente appunto non sapeva nulla o comunque non era la storia del suo essere stata la campionessa del papato contro l'imperatore ad averlo attratto, perlomeno questo è quello a cui sono giunti i critici che si occupano di interpretazione della Divina Commedia, quindi non è scelta tanto per quello quanto perché effettivamente basta dire la contessa Matilde per avere in mente un universo e una figura leggendaria. Quindi all'inizio dei primi critici danteschi, a parte un'eccezione, dicono è Matilde di Canossa. Nel Settecento un altro critico dice sì, in realtà Matilde rappresenta questa Matilda, in realtà Matilda diciamo meglio, rappresenta la vita attiva. Qualcuno dice che è Matilde di Canossa, ma non è così vero. Nell'Ottocento, quando c'è stato un tipo di come dire, interpretazione che rifletteva la situazione politica, quindi il risorgimento, quindi gli ideali patriottici, cioè l'idea che Dante avesse scelto Matilde inizia a non essere totalmente apprezzata, perché comunque sia il risorgimento è un risorgimento che da un lato vede gli austriaci, ma dall'altro vede il papato, no? Il Vaticano o comunque il patrimonio di San Pietro, Porta Pia, quindi i patrioti non vedono di buon occhio questa Matilde che era stata la campionessa della Chiesa, quindi escludono completamente che fosse Matilde e fanno un'altra serie di interpretazioni che vi risparmio naturalmente, anche perché davvero è un campo molto complesso, ma soprattutto un mio modesto pensiero è: non è importante chi fosse questa Matilda, diventa importante che cosa simboleggiasse Matilda, e pare che i critici oscillino fra la vita attiva rispetto alla vita contemplativa, la dottrina della Santa Chiesa, la carità, l'autorità sacerdotale. La verità è che noi la certezza assoluta su chi fosse Matilda dal punto di vista anche simbolico non l'abbiamo, così come non ce l'abbiamo rispetto appunto al fatto che fosse Matilde di Canossa. Però quello che è importante è che di nuovo ci sia questa presenza, cioè come c'è nella leggenda nera delle chiese, delle 100 chiese a un livello molto più popolare, comunque c'è una persistenza della figura matildica anche in Dante, che insomma appunto, come noi sappiamo bene, rappresenta il vanto nazionale e che peraltro ci stiamo preparando al centenario della morte, no, di Dante, avvenuta nel 1321. Quindi Matilde che muore come una santa, Matilde costruttrice di chiese, Matilde Matilda di Dante, però abbiamo anche la vera e propria Matilde appunto tentatrice e concubina del Papa. Ecco, questo è un ambito molto interessante. A me è successo di andare vicino a casa mia, c'è una strada che si chiama Via Matilde di Canossa, e anche questo è un segno della persistenza del mito, no? E allora prendo un taxi per andare in Via Matilde di Canossa e il taxista mi guarda e dice: chi? Quella poco di buono. Ho detto: Dio. Allora io, che tra l'altro ero più giovane, ero anche in un momento in cui ero molto entusiasta per questa figura femminile che appunto amministrava la giustizia, come quella poco di buono. E in effetti Matilde, concubina e tentatrice, è... Qui vi ho riportato il brano della lettera in cui si parla del senato di femmine, dove appunto il termine femmina ha proprio quella valenza dispregiativa che deve avere, in cui si adombra il fatto che Gregorio avesse degli intrallacci con la donna di un altro. Ecco, la Matilde così appunto un po' poco di buono, la Matilde Eva, prendiamo i due modelli, quella precedente la Matilde Maria, prendiamo i due modelli femminili, schematizzando molto, che si alternano, no, nella narrazione fin dall'inizio, mi viene da dire dei tempi, ma no, diciamo dall'inizio dell'era cristiana, Eva e Maria. Ecco appunto, questa è la Matilde Eva, la tentatrice. Abbiamo intanto appunto il doppio matrimonio e la doppia separazione, no? Ricordate Goffredo il Gobbo e Guelfo il Pingue, detto il Pingue, povera Matilde, entrambi i matrimoni non partivano proprio con i migliori auspici, e Matilde sta sposata 6 anni, si diffonde molto presto, Matilde muore nel 1115, intorno al 1120 un cronista boemo che si chiama Cosma da Praga, facendo un excursus in una sua storia della Boemia, narra una novelletta, la chiama così, sul matrimonio di Matilde con Guelfo, novelletta che poi viene ripresa in una serie di testi successivi. E si pensa che si trattasse, i critici ritengono adesso che si trattasse di una specie di testo teatrale che viene riscritto, cioè che questa novelletta fosse la redazione scritta di una rappresentazione teatrale che veniva recitata e che veniva quindi tramandata per via orale nelle piazze, perché ha una serie di caratteristiche formali e perché poi appunto è in discorso diretto. Allora, qual è la novelletta? Intanto Cosma di Praga ci riporta una lettera di Matilde che dice che Matilde avrebbe scritto a Guelfo il Pingue di fatto offrendosi come moglie, e quindi gli dice: non per leggerezza femminile o per temerarietà, ma per il bene del mio regno ti invio questa lettera. Ti darò tante città, tanti castelli, tanti palazzi, oro e argento, e soprattutto avrai un nome famoso se ti renderai a me caro. E non segnarmi per l'audacia, perché per prima ti assalgo col discorso, direbbe Matilde, cioè non dire che sono troppo sfacciata perché mi offro io, perché mi propongo io. In realtà è lecito sia agli uomini sia alle donne poter aspirare a un'unione che sia indissolubile, e già questo insomma ci spiega che questa leggenda, questa novelletta sorge in un ambito antiimperiale o comunque, scusate, antimatildico, e comunque in un ambito che vuole beffeggiare i protagonisti di un qualche cosa che era peraltro finito poco tempo prima. Quindi il matrimonio si fa, la contessa manda a prendere Guelfo, organizza una festa nuziale di 120 giorni, capite bene che anche qui c'è un'amplificazione, però Cosma di Praga riporta questo aneddoto un po' boccaccesco, e cioè che dopo che per due notti il duca si era rifiutato di giacere con Matilde, il terzo giorno Matilde si sarebbe presentata nuda su una tavola preparata ad hoc dicendogli: tutto è davanti a te e non vi è luogo dove si possa celare maleficio. Perché Guelfo, come dire, adduceva come pretesto il fatto di avere paura di qualche maleficio. Quindi a questo punto Matilde si fa trovare in un tavolaccio completamente nuda, gli dice: non ci sono malefici. Ma il duca tuttavia rimane interdetto. E allora Matilde, indignata, lo prende a schiaffoni, gli sputa addosso e lo caccia via dicendogli: vattene di qua, mostro, non inquinare il nostro regno, sei più vile di un verme, più vile di un'alga marcia, se domani ti mostrerai, di una mala morte morirai. Quindi non solo tentatrice, non solo concubina, ma anche una specie di virago, adesso usiamo il termine nel senso in cui lo usiamo noi, di orrida stregaccia che caccia via il povero Guelfo il Pingue, dal quale poi dopo 5 anni si separa, ovviamente senza figli. Allora, è ovvio che questa è una leggenda nera in questo caso, appunto, è ovvio che parte da un dato che effettivamente è storico, cioè questo potere femminile così marcato, questa presenza così forte di fianco al Papa, ai papi, diciamo, però appunto, vedete, perché si pensa che sia una rappresentazione teatrale messa per iscritto? Perché anche queste note un po' boccaccesche, un po' grossolane, un po' appunto fatte per attrarre un pubblico magari non particolarmente colto e che aveva bisogno di essere coinvolto, fanno pensare appunto a questo tipo di produzione. Quindi Matilde che prende a schiaffi e caccia dicendogli che è peggio di un verme di un'alga marcia, Guelfo il Pingue. Ci sono altre leggende, sempre su questo aspetto di Matilde. Per esempio, e queste sono proprio leggende, come potrete capire da quella che vi sto per dire, Matilde, bellissima vedova e incantatrice di uomini, nel castello di Poppi aveva l'abitudine di far precipitare i suoi amanti in pozzi che erano dentro al castello per ucciderli. Un giorno però sceglie come amante un giovane di Poppi, gli abitanti sfiniti assalgono il castello, catturano la contessa e la murano viva nella torre dove ancora oggi si aggira. Ecco, questa come vedete è una leggenda, sappiamo benissimo che è morta nel 1115 a Bondanaccio di Roncore, però è la Matilde che irretisce e che da quella lettera, da questa lettera dei vescovi passa da qui e arriva il mio taxista, che descrive Matilde appunto come una specie di donnaccia. Ancora un'altra leggenda, questa è diffusa nel Foggiano. Matilde sarebbe andata nel 1089 verso Gerusalemme, anche qui è un misto di dati che sono storici, perché a un certo punto, non so se ricordate, Beatrice e Matilde promettono a Gregorio di aiutarlo in una crociata contro i Normanni e quindi vanno verso la Puglia. Qui Matilde va verso Gerusalemme, ma le sue ancelle vengono insidiate da un gruppo di cavalieri normanni. E allora lei cosa fa? Assedia il castello dove erano questi cavalieri normanni e, riuscendo a rompere i canali, la canalizzazione che caratterizzava il castello, li fa morire affogati. In Calabria invece, a Bova, c'è un castello tra le rovine del quale ci sarebbe una pietra con un piede femminile, con l'impronta di un piede femminile. Secondo la leggenda sarebbe il piedino di Matilde a cui Gregorio avrebbe donato la rocca, e qui di nuovo torna appunto l'aspetto dell'amore, della love story tra Gregorio e Matilde, e sarebbe diffusa la leggenda che se una fanciulla mette il piede corrisponde all'impronta, vuol dire che è una discendente di Matilde di Canossa. Qui immagino che vi rendiate conto anche della commissione con Cenerentola, proprio perché certi schemi delle fiabe sono ricorrenti e magari si accompagnano a leggende che girano. Quindi, ecco, Matilde concubina, Matilde tentatrice, si parte dal dato storico e si arriva a queste leggende, per culminare con quella di Cosma di Praga, che veramente la riduce a protagonista di un teatro comico carnevalesco che riflette proprio il rovesciamento, no, della gerarchia della società, che ce la fa vedere come una donna che si vuole imporre e che sicuramente appunto tratta quest'uomo nella maniera più sprezzante possibile. La Matilde guerriera. La Matilde guerriera, vedete, le immagini sono le stesse, anche perché queste immagini che io vi ho riproposto continuamente hanno fatto da base poi per le successive rielaborazioni iconografiche. Quindi la Matilde guerriera. La Matilde guerriera, vi ho già anticipato che dal punto di vista storico è effettivamente forse una eccessiva, una sovrainterpretazione, perché questo ruolo di Matilde guerriera, campionessa della Chiesa contro l'imperatore, viene elaborato soprattutto nel periodo della Controriforma, cioè dopo il Concilio di Trento, quando la Chiesa di Roma deve recuperare rispetto al movimento protestante, alla Riforma protestante. Quindi Matilde è perfetta, cioè così come i protestanti recuperano tutta la storia di Canossa, per cui Bismarck dice io non andrò certo a Canossa. Vi ricordate quando appunto abbiamo ricordato la nascita del modo di dire? Ecco, così come lo elaborano i tedeschi, lo elabora anche la Chiesa di Roma, e quindi Matilde guerriera e Matilde amazzone e campionessa della Controriforma. In realtà Matilde partecipa, intanto non sono battaglie, come dire, epocali quelle a cui partecipa Matilde, ce ne sono tre importanti: Volta Mantovana nel 1080, Sorbara nel 1084, Madonna della Battaglia nel 1092, le ultime due vengono vinte da Matilde. Certamente Matilde è la comandante suprema, cioè la sua presenza è fondamentale per fidelizzare i suoi soldati e per trainarli, per spingerli, però questo non implica che lei fosse sul campo. Cioè sicuramente Matilde detta la strategia militare, incoraggia, è presente. Possiamo arrivare a immaginarla negli accampamenti che aspettano il ritorno dei guerrieri, ma non è Giovanna d'Arco, non è Giovanna d'Arco. Quindi quando viene definita in termini militari, in termini guerrieri, in realtà lei esercita, così come esercitava il suo ruolo di giudice nei Placiti di cui abbiamo parlato lunedì scorso, esercita il suo ruolo assegnando a sua volta a ciascuno il suo ruolo. Dai documenti noi sappiamo con certezza due cose: uno, che lei si trova all'assedio di Prato nel 1107, uno di quegli assedi delle città che appunto, approfittando della temporanea riscossa dell'imperatore, avevano affermato la loro autonomia rispetto anche al potere di Matilde. Quindi lei è all'assedio, però sappiamo che lì, non sappiamo che abbia combattuto o meno, e un altro documento ce la indica sul campo di battaglia. Ma di nuovo, sempre in questo modo, cioè come ruolo strategico, come capo che traina, ma non come colei che imbraccia addirittura la spada. Può essere una delusione, però è così. Donizone anche ce la descrive molto spesso, Matilde con le sue schiere, l'esercito della contessa, quindi la connotazione c'è, ma lei è il capo, è la signora, quindi dà i compiti, attribuisce a ognuno il suo ruolo, è presente per confortare, spingere, trainare, ma non è presente nel campo di battaglia. Direi che questo è un dato. Esiste uno studio proprio di uno storico inglese che si chiama David Hay, che ha proprio studiato questo aspetto, la leadership militare di Matilde, ed è arrivato a queste conclusioni. Però quello che è importante è che comunque è che Matilde sia passata alla storia anche come guerriera, se è passata alla storia come concubina e tentatrice, cosa che effettivamente sappiamo che non era. Finora direi delle dimensioni leggendarie, forse quella che le sia data di più è davvero la Matilda dantesca, che però appunto in realtà nasce da un'elaborazione dantesca che probabilmente non aveva ben in mente il ruolo di Matilde. Ancora, Matilde viene indicata fra il 5 e il 600, vedete stiamo andando avanti nei secoli, come capostipite di alcune delle famiglie più importanti dell'Italia centro-settentrionale. Perché volevano avere Matilde come antenata? Beh, insomma, lo potete immaginare, avere Matilde come antenata, soprattutto per gli Este, nel momento in cui il loro dominio si ampliava proprio sulle terre che erano state matildiche, come dire, era una bella legittimazione. E allora gli Este, i Malaspina, i Guidi, i Canossa di Verona, ma anche famiglie come i Bentivoglio di Bologna affermano che un loro antenato aveva avuto l'infeudazione dei beni da Matilde. Queste sono genealogie mitiche, dette anche genealogie incredibili. Come fanno a rivendicare questa ascendenza? Pensate che noi abbiamo una lettera di Torquato Tasso che narra che Matilde gli sarebbe apparsa in sogno per dirgli che era la casa degli Este di Ferrara a essere discesa da lei, non i Malaspina di Massa Carrara. Cioè, capite a che livello arriva questa elaborazione? Perché era utile, legittimava. I Canossa di Verona affermavano di essere discendenti perché dicevano essere discendenti del fratello di Bonifacio, cioè quindi dello zio di Matilde, Corrado, morto nel 1021, e addirittura fanno scrivere una biografia di Matilde, i Canossa di Verona, per inserire appunto questo dato, un ramo collaterale, quello dei Canossa di Verona. I Malaspina si fanno costruire una genealogia per cui o derivano da Anco Marzio, uno dei sette re di Roma, Romolo, Tullo Stiglio, ecco appunto, oppure da Sigefredo, avo di Matilde. Gli Estensi prendono una notizia che viene riportata da uno storico tra l'altro importante come Flavio Biondo, che è un umanista, che è colui che di fatto che ha inventato il Medioevo, e affermano di essere parenti di Matilde perché Matilde aveva avuto un terzo matrimonio, a noi ignoto fino ad adesso, quindi oltre a Goffredo e Guelfo in realtà Matilde aveva sposato Alberto Atto II d'Este. E però, visto che erano parenti, il matrimonio aveva dovuto essere rotto da Gregorio VII, che essendo venuto a conoscenza del fatto che Matilde e questo Alberto Atto erano parenti, aveva imposto la scissione del matrimonio. Come erano parenti? Perché secondo questa leggenda l'Este sarebbe stato figlio di una sorella di Tedaldo. Smetto qui, però capite come si creano queste cose. E questa tradizione è una tradizione che è stata portata avanti sia dagli Este, sia dai Malaspina, sia da tanti che si accreditano come successori o discendenti di Matilde attraverso cicli iconografici. Ce n'era uno che purtroppo ora è perduto nel palazzo, nel castello degli Este a Ferrara, di cui però abbiamo anche delle riproduzioni. Quindi santa, protettrice di chiese, concubina, capostipite di tutte le dinastie più importanti d'Italia, ma questo è un meccanismo interessante perché non riguarda solo Matilde. Pensate che quando facciamo un salto temporale indietro, quando si affermano i regni romano-barbarici dopo la caduta dell'impero romano, questi popoli barbari si creano le loro storie nazionali, la storia dei Goti, la storia dei Longobardi, la storia dei Franchi, e tutti si trovano una discendenza molto illustre, cioè tutti tutti affermano di discendere da un troiano che, quando Enea era fuggito da Troia e poi era arrivato in Italia, eccetera, eccetera, assieme a Enea, però prendendo delle altre rotte, erano fuggiti altri troiani, e tutti questi troiani erano stati capostipiti dei Franchi, dei Longobardi, no, ho sbagliato prima, dei Franchi, dei Goti, dei Bretoni, perché? Perché così si accreditano, cioè rivendicando un'origine così antica come i Romani, si dice, beh, noi abbiamo la stessa dignità dei Romani e quindi possiamo diventare i signori della Gallia, dell'Italia e così via. E allo stesso modo gli Esti dicono, noi siamo discendenti dei Canossa, quindi se adesso ci mettiamo a dominare tutta la pianura padana, beh, non facciamo altro che riprendere un potere che abbiamo già avuto. Ora, questa, vabbè, la Matilde campionessa della Chiesa, direi che è evidente, ma volevo terminare con quella che ho chiamato la Matilde Pop. La Matilde Pop è la Matilde come viene rielaborata a partire dall'inizio del XX secolo. Vedete addirittura, e questa Matilde Pop riprende poi cose che vi ho detto finora. Guardate qui il titolo di questo libro, Santa o prostituta. Ecco, forse potevo chiamare anch'io la mia slide in questo modo: Matilde di Canossa, quella è la statua che c'è a Canossa, questo è un foulard che rappresenta Matilde, che è uno dei gadget che si trovano appunto nelle varie esposizioni museali del Reggiano. Questo è il romanzo di Matilda, dove si parla proprio appunto della love story tra Matilde e Gregorio VII. Questo è un costume carnevalesco da Matilde, cioè se uno digita e vuole comprarsi un costume da carnevale da Matilde di Canossa, trova quello, e lì ci sono una Matilde e un Enrico IV, direi, non mi sembra Gregorio VII. Ora, cosa vuol dire? Che appunto il mito, che è una credenza che dura, vivida, vitale e forte nella diacronia, magari perde la sua sostanza storica, ma la forma rimane ed è molto vivo. Se voi digitate Matilde di Canossa adesso, trovate su internet 575.000 risultati, ho controllato ieri. Ci sono 42.500 occorrenze per le sagre, le feste, le rievocazioni dedicate a Matilde di Canossa. Dal 1955, con un'interruzione negli anni 80, in provincia di Reggio Emilia, si tiene un corteo storico matildico che ricorda il bando di Enrico IV contro Matilde. Nel 1081 Enrico IV le toglie di fatto la qualità di vassalla dell'impero. Ovviamente a Quattrocastella non possono fare Canossa, perché Canossa lo fanno già a Canossa. Allora a Quattrocastella si fa questa rievocazione del bando di Enrico IV a Matilde, e poi quando nel 1111 Matilde fa la pace con Enrico V, figlio di Enrico IV, c'è appunto tutto il corteo. Sfilano oltre 1000 comparse, viene rievocato l'episodio con focalizzazione su Matilde ed Enrico V, ci sono gli sbandieratori, ci sono le contrade, i gruppi storici che sono i villici dei quattro castelli, i cavalieri dei quattro castelli, ma la cosa più importante che vi volevo dire è che da partire dal 2000 più o meno, ma forse anche dalla fine degli anni 90, quali sono state le Matildi? Le Matildi sono state Alba Parietti, Sabrina Ferilli, Valeria Marini, Manuela Arcuri, che vi ho portato, Simona Ventura, Stefania Sandrelli, questo negli anni 70, Florinda Bolcan, Ursula Andres. Gli Enrichi Quinti sono stati Michele Placido, Andrea Giordana, Biagio Antonacci e Gabriel Garco, tra i vari. Quindi, poi, a partire circa dal 2010, adesso sto scherzando, è vero, cioè, io mi ricordo questa Matilde Alba Parietti che mi lasciò allibita, praticamente come il taxista che mi aveva detto che era una poco di buono. Negli ultimi anni vengono in realtà chiamati anche attori di teatro, cioè ha assunto un aspetto meno evidentemente popolare, ma io lo trovo molto interessante a proposito appunto della credenza che attraversa vitale. Bene, Qui abbiamo Manuel Arcuri, qui sono tutta una serie di elaborazioni, questa è un'opera lirica contemporanea che si chiama Matilde di Canossa e questa è l'attrice Susie Bledy, perché l'ultimo aspetto sul quale mi voglio soffermare è questo film che è stato fatto che si chiama La signora Matilde, gossip dal Medioevo. Anche questo lo trovo abbastanza sconcertante. È un docufilm un documentario film in salsa pop su Matilde di Canossa del 2017 che, così dice la presentazione, aiuta a conoscere le vicende di una delle donne più potenti e glamour della storia, la gran contessa Matilde di Canossa, eroina incontrastata del Medioevo europeo. E quindi Susie Bledy, in un film che è stato realizzato grazie al sostegno della Regione Emilia-Romagna, con questo gossip dal Medioevo, propone questa docu-media in cui lei praticamente evidenzia come il tempo di Matilde e il nostro siano vicini e lo scontro della la lotta per l'investitura diventa lo scontro tra la Papato S.P.A. e la Sacro Romano Impero Corporation. Le rocche matildiche, i castelli di cui ho cercato di parlarvi, Canossa e così via, diventano la rete di un Twitter ante litteram. E i vari rapporti dinastici, quindi i matrimoni, le separazioni, cioè potete immaginare, diventano gli ingredienti di una soap opera. Dovrebbe essere un modo molto coinvolgente di appassionare alla storia un pubblico ampio e di diverse età. Io non so se sia così, perché vi confesso che il docufilm non l'ho ancora visto. Speriamo, però ecco, per dirvi che siamo passati dalla Matilda di Dante al docufilm con Susie Bledy, o tempora o mores, ma questo non lo dovrei dire, è semplicemente una battuta. E quindi allora la Matilda Pop, io vi ho davvero portato solamente degli esempi, alcuni erano nella prima slide, ci sono i fumetti, c'è un cartone animato, c'è il golf club Matilde di Canossa, ci sono tantissime rievocazioni, ecco. L'ho riportato qua, infatti ho riproposto la prima immagine del primo incontro, è l'ultima appunto dell'ultimo incontro, oddio mi sono sbagliata, ecco. E quindi, quale Matilde? Intanto occorre distinguere fra storia e leggenda. Della Matilde storica spero di avervi fornito un quadro il più possibile chiaro, il più possibile anche aderente a quello che le fonti ci dicono, anche se posso avere suscitato qualche delusione nel mitigare il ruolo di Matilde guerriera, però Matilde che amministra la giustizia, secondo me, è ugualmente importante. Matilde che costruisce una curia itinerante, Matilde che effettivamente si trova a interagire col papato e che è la mediatrice, Matilde che gestisce un patrimonio territoriale enorme, come appunto se fosse un uomo. Ecco, questi sono gli aspetti importanti. Quindi il fatto di non appiattirla solamente come interlocutrice a Canossa, ma vedere la sua immagine nel modo più ampio e sfaccettato possibile, con la Matilde custode del diritto, che a me è particolarmente cara. Dopodiché c'è l'elaborazione leggendaria che, come vi dicevo, inizia subito, a partire da pochi anni dopo la sua morte, 1120, scrive Cosma di Praga, e che di volta in volta, come accade quando appunto un personaggio storico entra anche a far parte del mito, di volta in volta si trova a seguire esigenze diverse, quelle della Controriforma, quelle della Riforma, per cui diventa davvero una donna negativa, le esigenze delle casate signori, esigenze della Chiesa, i beni materiali. Finalmente il potere su quei territori era straordinario, e poi la Matilde Eva concubina e tentatrice che appunto fin in realtà dalla sua esistenza storica viene proposta dalle fonti e che ci dimostra anche come un certo modo di narrare e di rappresentare di fatto protragga attraverso i secoli e appartenga a una cultura che noi condividiamo appunto da secoli, perché l'accusare Matilde di comportamenti scostumati, l'accusare Gregorio VII di aver approfittato di una donna che era di un altro e di farsi menare per il naso dalla donna suddetta, è uno schema che è anche molto contemporaneo. Ecco, quale sia la Matilde, io penso che nessuno di noi, nessuno storico lo possa dire con chiarezza. Penso però che si tratti di una figura assolutamente vitale proprio per la sua persistenza e che questi aspetti, anche quelli più boccacceschi, anche quelli più denigratori, di fatto dimostrino appunto la forza straordinaria di questa donna che è morta nel 1115 e che ha animato, anche in forme adesso forse un pochino svuotate di sostanza, forse in alcuni casi un po' troppo rivolte verso una cultura popolare, però continua ad animare un mito, e basterebbe questo a farci capire che donna straordinaria sia stata davvero. Io vi ringrazio molto per l'attenzione che mi avete riservato in questi 5 incontri e spero di tornare con un altro. Grazie.